siamo in compagnia di Eugenio Bennato, musicista, compositore, cantautore italiano. Grazie di essere qui con noi.
Grazie a te, ciao.
Com'è nata la collaborazione per questo nuovo Pinocchio in DVD? Cosa hai realizzato per la nuova edizione?
Diciamo, prima che mi riprendessi dalla sorpresa di essere stato di questa richiesta, mi sono trovato in una sala di registrazione con dei bambini, le matite colorate di Roma, e cantare a modo mio questa melodia tipicamente americana. La sorpresa è dovuta al fatto che di solito, cioè di solito, insomma, per anni, decenni ho fatto colonne sonore, diciamo, il film l'ho fatto da dietro le quinte. Questa volta mi hanno chiesto di interpretare, cioè volevano proprio esattamente il mio modo di interpretare, quindi mi sono stupito, perché non considerandomi un cantante ma un compositore, un musicista, sto sempre più scoprendo che in fondo forse la mia frequentazione con Fabrizio De André, eravamo amici, ci ha portato, cioè lui diceva noi non siamo cantanti, no, lo diceva anche lui. E quindi niente, ho aderito a questa divertente richiesta, anche perché poi, sai, comunque nel mio mondo la fiaba, la filastrocca, ma anche la ninna nanna, la nenia, insomma, c'ha un modo di essere porto molto dolce che poteva essere interessante appunto proporlo.
Eugenio, con una società mass mediatica come quella in cui viviamo, il sogno, la favola, possono rappresentare ancora un'isola felice?
Ma penso che sono isole inattaccabili. Il sogno e la favola, non so quanto l'umanità si stia in qualche modo irrigidendo nel ciclone globalizzante, però penso che il sogno e la favola, come l'isola, sono dei valori che appartengono a ogni individuo.
Qual è o quale può essere il potere della musica oggi rispetto al passato?
Guarda, io sto scoprendo un potere fortissimo, cioè sto verificando, non da musicista, ma proprio da cittadino del mondo. Anche guardando un po' il nostro passato recente, pensa quanto influenza ha avuto Dylan o i Beatles sulla storia dell'umanità. È un'influenza che precedentemente era minore. Oggi la capacità attraverso la musica, perché fa parte molto in maniera molto più presente della nostra giornata, del nostro livello di comunicazione. Per quanto mi riguarda, il movimento Taranta Power che ho fondato ha un connotato proprio, diciamo, nei suoi limiti, che poi sono limiti che si stanno allargando e stanno diventando grandi numeri, ha un connotato di grande valore sociale. Il mio progetto, Che il Mediterraneo sia, oggi coinvolge me ne accorgo, insomma, la realtà di molti extracomunitari, musicisti, e quindi secondo me oggi la musica è il messaggio più forte che esiste, è il messaggio che può, diciamo, proprio indirizzare. Ecco, per esempio, io sono impegnato in questo messaggio che si rivolge alla, diciamo, istanza di ritrovare le proprie radici, che è una questione di sopravvivenza dell'umanità, secondo me. Questa cosa, è la musica, è la risposta più forte. Adesso stanno organizzando all'Università di Cosenza un convegno, per la prima volta vincente e non vittimista, sul meridionalismo, e mi hanno chiamato come esempio di un movimento che, in quanto creativo, ha sviluppato qualcosa. E cioè, i concerti di Taranta oggi in tutta Italia, c'è un pubblico straordinario. A Milano non so quante scuole di Taranta ci sono, era il sogno che avevo 30 anni fa quando andavo a Siviglia e vedevo le scuole di flamenco e dicevo che belle, peccato che noi in Italia, non, pur avendo una cultura altrettanto fiera e altrettanto forte, non ne siamo consapevoli.
Hai raccontato durante la presentazione di Pinocchio un simpaticissimo aneddoto legato a questa esperienza, la prima esperienza di lettura assieme a Edoardo. Ce lo puoi raccontare?
Lo ricordavo mentre sentivo parlare di Collodi. Cioè, a un certo punto io avevo un libro che era Pinocchio e Edoardo ne aveva un altro. I libri erano diversi perché i colori erano diversi, le copertine, i disegni. Il litigio fu risolto quando, perché a chi è, qual è più bello? Incominciammo a leggerlo e scoprimmo con stupore, parola dopo parola, pagina dopo pagina, che era lo stesso. Quindi, come dire, scoprimmo che i libri possono cambiare gli aspetti, diciamo, editoriali, ma il libro è unico. Questa fu una scoperta che mi fa, vabbè, a parte diciamo, l'aneddoto, no? Perché da bambino a chi glielo dice a un bambino che i libri sono tutti uguali? Lui vede libri diversi, dice no, però due libri che hanno lo stesso titolo, hanno le stesse parole. Ecco, questa non è banale, questa affermazione. E più che altro, poi questo argomento, questo aneddoto mi fa dedurre che Pinocchio fu il primo libro che sia io che Edoardo leggemmo.
Senti, musicalmente sono assolutamente curioso di sapere quali sono i tuoi musicisti di riferimento.
Allora, sono personaggi e ne sono veramente fiero. Io, diciamo, a questa età e a questa fase della mia carriera posso essere fiero di alcune cose. Cioè di aver fatto delle scelte negli anni 70 che stanno scoprendo adesso. Ma non perché dico sono stato il primo, è semplicemente perché evidentemente avevo visto giusto a considerare che esistono personaggi come Andrea Sacco, ignoto autore e interprete della provincia di Foggia, che esiste personaggi come Matteo Salvatore, come tante facce anonime, insomma, che mi hanno insegnato uno stile di musica diverso dalla finzione della musica leggera. Io trovo insopportabile oggi, lo dico senza mezzi termini e senza diplomazia, il mondo dei X Factory, dei Morgan che si ergono a non so che, insomma, a giudicare, a far soffrire i ragazzini, a illuderli poi e soprattutto a illudere il pubblico, ecco, di una musicalità completamente, secondo me, di sottocultura negativa.
Aggiungerei amici, direi.
Sì, vabbè, ma io non li conosco, li intravedo quando vado nel bar, cioè non accendo la televisione, però i riferimenti invece l'ho sempre avuti in un certo mondo, ecco, ti potrei dire che l'autore che amo tantissimo, a parte di André di cui ti ho parlato, eravamo amici, ma insomma, Chico Buarque di Holland, no? Chico Buarque è la sintesi, o anche João Gilberto, è la sintesi, o alcuni autori oggi africani, che sono diciamo, una dimostrazione di come si può essere legati alla propria, diciamo, dimensione e creativi, proiettati nel futuro. Quindi questi sono i miei riferimenti. Gli autori che ho preferito nel passato erano essenzialmente i brasiliani, appunto Chico Buarque, melodie straordinarie, ma poi autori dall'Africa come Ismaël Lô, Youssou N'Dour, Teofilo Ciantre dal Mozambico. Quindi mi rendo conto che faccio nomi un po' atipici, ma secondo me è meno male.
Eugenio, il tuo rapporto col cinema, almeno in ambito musicale, è veramente ampio. Hai realizzato molte colonne sonore, tra cui, assieme a tuo fratello Edoardo, anche il film di animazione Totò Sapore, sfociato poi in un musical. Ecco, volevo sapere, vai al cinema? Hai qualche autore italiano straniero preferito?
Sì, io vado al cinema, autore no, cioè, voglio dire attualmente, nel senso che sì, certamente vorrei citarti Almodovar, ma insomma, voglio dire, non vorrei dire banalità, perché ti posso però dire che nel passato, dove era più netta diciamo, la dimensione, ogni volta che usciva un film di Pierpaolo Pasolini, per noi ragazzi di Bagnoli era una festa e andavamo al centro, a Napoli centro, a vederci in prima questi film. E questi film lasciavano il segno perché la Nuova Compagnia di Cantolare nacque nel periodo in cui Pasolini pubblicava la trilogia della vita. Insomma, queste cose sono collegate. E lui usava i dialetti, quindi ecco, ti sto citando Pasolini come un autore di quelli diciamo che a noi ragazzi ci davano un'energia di straordinarietà, di trasgressione. E beh, oggi c'è qualcosa sicuramente, fammi pensare, cosa ho visto di recente che non ho ancora, diciamo, sistemato, però delle cose forti, quanto più lontane dal cinema americano, ma non perché sia anti-americano, perché trovo che, così, diciamo, insopportabile l'ovvietà delle soluzioni spettacolari del cinema americano, che quando vedo un film ambientato in Afghanistan o in Spagna o in Sicilia, respiro un'aria. Ecco, per esempio, ti potrei citare il film straordinario che è La vita degli altri, che oltretutto è ambientato in, insomma, a Berlino Est, no? E quindi mi dà una dimensione che, diciamo, nuova rispetto alle solite scene western o delle urbane americane. Ovviamente vorrei citare comunque Kusturica come, diciamo, altro punto di riferimento di una cinematografia europea nuova, cioè diversa e estremamente, diciamo, originale.
Ultima domanda, Eugenio: che rapporto hai con la tecnologia dentro e fuori dalla tua professione?
Ma strettissimo, nel senso che la tecnologia ci ha cambiato, e ha ragione, ci ha cambiato. Io poi sono fisico, quindi, insomma, ci ha cambiato, e non sarebbe possibile ignorare che oggi esiste, per esempio in musica, che oggi esiste il digitale e il computer, perché cambia il modo di far musica. Io diciamo che rifuggo dal conservatorismo dei puristi, no? Assolutamente, cioè l'arte è una cosa che di fronte alla quale si prostra la tecnologia e la favorisce. È ovvio che stare davanti a un computer, bisogna essere lontani dalla tentazione di fare tutto in maniera, diciamo, preconfezionata e artificiale, però le registrazioni, per esempio, io uso quotidianamente, insomma, la musica la registro direttamente sul computer, poi la taglio, uso tutti gli elementi che la tecnologia mi offre.
Grazie mille.
Grazie a voi, a presto, ciao ragazzi.
Radiocinema.it